Slash Radio Web presenta Scrivono di noi, gli altri punti di vista.
Martedì 28 marzo 2023, questa è la prima puntata settimanale della rassegna stampa dedicata proprio nello specifico ai temi di cecità e ipovisione, con articoli desunti dalla rassegna stampa classica, quindi dai quotidiani, ma anche dai siti di informazioni e informazione naturalmente e dalle riviste. E vediamo insieme da dove partire quest'oggi per questo nostro viaggio. Dal Resto del Carlino è una storia che è datata 26, quindi datata domenica, ma ne avevamo già letto venerdì, se non sbaglio, o ieri, come vola il tempo quando ci si diverte. Però è una storia di cui avevamo già parlato in rassegna, credo ieri a questo punto. Una casa per Camilla, sfrattata per il cane, ora tante offerte. Travolta dalle telefonate e dalle manifestazioni d'affetto, la vita di Camilla Di Pace è cambiata da due giorni. A scatenare il tornado è stata la sua denuncia sociale sulle pagine del Resto del Carlino, sulle diverse porte in faccia che ha recentemente subito per un solo motivo. I proprietari di casa non vogliono il suo cane guida. Camilla è cieca e quindi deve abbandonare il suo appartamento di via Santo Stefano entro l'estate. Siamo a Bologna, vi dico io. In più, altri proprietari hanno accampato la stessa giustificazione. Un cane guida per non vedenti non è gradito. Dopo l'urlo, a Camilla sono arrivate diverse offerte di alloggio e c'è già un affare quasi fatto, oltre che la telefonata del ministro per le disabilità, la leghista Alessandra Locatelli. Ho ricevuto una chiamata della ministra per le pari opportunità e disabilità Alessandra Locatelli per esprimermi solidarietà, ha detto Camilla. E qui c'è anche la piccola intervista. La ministra mi ha invitata con la mia cagnolina, quando poi l'avrò, ad andare a trovarla. La gara di solidarietà va avanti da venerdì. In tanti si sono proposti per offrire una sistemazione in città. Ci sono novità? Solo cose belle, sono contenta di tutto l'affetto ricevuto, una solidarietà incredibile. Bologna ha risposto presente, mi hanno chiamato alcune persone. Sono stati tutti molto gentili e vaglio diverse strade, tutte valide. Ci sarebbe un appartamento che mi è stato offerto dalla signora Stefania Cannavale in via Salvini, appena scesi dal ponte di via San Donato, che sarebbe una buona soluzione, costerebbe 590 euro. Ma vediamo, non ho ancora deciso. Bologna è ancora in bilico? Come ho detto, sto ancora riflettendo se rimanere a Bologna o spostarmi a Padova, dove, qui deve tornare il segno, benissimo, dove vorrei riprendere un percorso universitario per formarmi come assistente sociale. Questa sarebbe una scelta, è bene sottolinearlo, che farei a prescindere da quello che mi è accaduto. Devo decidere se chiudere il capitolo Bologna o se andare avanti. La chiamata alla padrona di casa del divieto al cane? No, però mi hanno chiamato i ragazzi che gestiscono il mio appartamento assicurandomi che sono a mia disposizione fino alla fine di questo contratto. Sono stati gentili. Resta l'ondata di solidarietà che è stata davvero imponente, non la dimenticherò. Mi ha chiamato anche la vice sindaca Emily Clancy, che è stata davvero carinissima. Mi ha offerto tutta una serie di aiuti e anche un supporto legale. Ringrazio il Comune di Bologna, ho spiegato alla vice sindaca che non era assolutamente mia intenzione dare una brutta immagine di Bologna. Anzi, lei mi ha detto che ha capito subito che quella non fosse la mia intenzione. In generale, voglio chiuderla qui, la generosità di Bologna e dei bolognesi ancora una volta ha vinto sulla negligenza. Questa cosa sono certa che capiterà anche altrove. Ma sono contenta di tutto questo affetto indipendentemente da ciò che deciderò. Ci sono poi altre testimonianze, come ad esempio quella di un'amica di Slash Radio Web, Irene Balbo, intervistata anche lei dal Resto del Carlino. Da anni l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ETSAPS peraltro, sia a livello locale che nazionale, cerca di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dei cani guida per le persone non vedenti e sul loro ruolo fondamentale per il miglioramento della qualità di vita di chi non vede. Spiega Irene Balbo, vicepresidente della sezione territoriale di Bologna dell'UIC e conduttrice ormai da 20 anni di cane guida, partendo dal caso di Camilla Di Pace. Appare però evidente che la comunicazione non è sufficiente se ci troviamo ancora oggi a leggere storie come quelle di Camilla. I cani guida sono animali addestrati, educati a vivere in appartamento, a comportarsi bene in qualsiasi luogo pubblico, a non dare fastidio, proprio perché la legge stabilisce l'obbligo per tutti gli esercizi e i mezzi di trasporto aperti al pubblico di accoglierli senza discriminare i loro conduttori. Proprio di discriminazione qui parliamo, perché Camilla non sceglie di avere un cane guida per vezzo, ma perché con questo animale potrà avere una vita più piena e serena. Bologna ha accolto e ancora oggi accoglie tante persone cieche che trovano qui solidarietà, continua Balbo, comprensione e attenzione. Per questo ci sentiamo ancor più feriti da eventi così incresciosi. A nome di tutto il Consiglio territoriale vogliamo esprimere la nostra piena solidarietà a Camilla e saremo con lei se riterrà utile il nostro supporto. Poi parla anche la vice sindaca che dice: la nostra città si batte contro le discriminazioni e le daremo tutto l'aiuto. Ecco qua l'altra mini intervista. Eccolo qua, manco poi, eccola, sì. La vice sindaca ha sentito telefonicamente la 31enne Camilla Di Pace. Una bellissima chiacchierata, le ho trasmesso anche la solidarietà del sindaco Lepore. Abbiamo uno sportello ad hoc per questi casi, pronti a offrire assistenza legale. Ho parlato con Camilla e mi ha detto che ama Bologna, è stata una bellissima chiacchierata. Noi come comune le abbiamo offerto tutto il supporto possibile. Bologna è una città che combatte e vince le discriminazioni. Emily Clancy, vice sindaca a Palazzo d'Accursio, con delega anche alla casa, ha sentito ieri telefonicamente Camilla, la ragazza cieca di 31 anni che si è vista negare il rinnovo del contratto di locazione a causa dell'arrivo del suo cane guida, un Labrador che avrà dall'estate in poi. Dall'amministrazione piena solidarietà e supporto alle necessità di Camilla. Abbiamo uno sportello antidiscriminazione, 5 diversity manager, sottolinea la vice sindaca. Se Camilla vuole descriverci il caso e avere una traccia ufficiale, come le ho detto, siamo disponibilissimi, offriamo anche un supporto legale. Lei ci penserà, sta riflettendo tra l'altro se rimanere o andare via da Bologna, mi ha fatto capire che le interessava di più la denuncia sociale che a dire le vie legali. Le ho trasmesso la massima solidarietà mia e del sindaco. Ci teniamo molto a risolvere la questione delle discriminazioni per l'accesso alla casa, per questo abbiamo acceso uno sportello apposito. Ci sono arrivate diverse segnalazioni di discriminazioni per motivi etnici o sociali, è però la prima volta che ci troviamo davanti a una discriminazione per l'accesso alla casa che interessi una persona disabile. Stiamo comunque lavorando molto con le associazioni per sensibilizzare inquilini e proprietari, c'è stato un focus con i sindacati durante la contrattazione per l'accordo metropolitano sui canoni concordati, siglato la scorsa estate. È importante in questo senso la clausola antidiscriminazione che abbiamo inserito a livello metropolitano sui canoni concordati. Diamo incentivi a chi fa partire nuovi contratti di quel tipo, ma nei confronti di chi discrimina si apre subito una verifica. Intanto anche Italia Viva si schiera con Camilla e va bene, poi altre voci politiche, ma questo ci interessa meno, la storia, quella raccontata dal Carlino in questi termini. Milano Post, la testata successiva, che ci racconta della regione Lombardia, 15 radiofari per non vedenti nelle sedi regionali. La Giunta regionale della Lombardia, con una delibera presentata dal presidente Attilio Fontana, ha approvato lo schema di contratto per la concessione di 15 radiofari, strumenti innovativi definiti LETI Smart, proprio loro, finalizzati a garantire il miglioramento dell'accessibilità e della fruizione delle sedi regionali da parte di persone ipo e non vedenti. La nuova tecnologia per l'orientamento urbano, integrativa rispetto al bastone bianco e aggiuntiva ai sistemi tattilo-plantari e alle mappe tattili, è stata sviluppata dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, UIC, e da INVAT, Istituto Nazionale per la Valutazione e Validazione di Ausili e Tecnologie. Elena Lucchini, assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità, pari opportunità, ringraziando l'associazione Lions Club International per il supporto e l'azienda Shen per la concessione in comodato d'uso gratuito, esprime soddisfazione per l'attivazione della procedura. Attraverso questo sistema radio completamente innovativo, omologato in tutto il mondo e a bassissima emissione di radiofrequenza, spiega Elena Lucchini, potremmo fornire ai non vedenti dotati di bastone trasmittente informazioni immediate per aumentare e semplificare la loro autonomia di movimento e utilizzare al meglio gli spazi regionali, casa di tutti i lombardi, da oggi ancor più casa anche per chi è affetto da disabilità visiva. E questa era una bella notizia. Andiamo invece, a proposito ancora di cani guida e di gente che non conosce, intanto conosce la legge oltre a dei livelli minimi di umanità, dobbiamo andare sul Mattino di Padova, è una storia triestina. Parroco vieta l'ingresso in chiesa al cane guida di un non vedente. Gli animalisti dicono gesto inaccettabile da chi dovrebbe praticare rispetto e accoglienza. Ma perché l'hanno chiesto agli animalisti? Non è che ha preso a calci il cane. Vabbè, vediamo un po' se migliora. A un cane guida viene vietato l'ingresso in chiesa per accompagnare un fedele non vedente. A Trieste scoppia la polemica. A scendere in campo denunciando l'episodio è il partito animalista italiano Friuli Venezia Giulia, che attraverso un suo intervento condanna la decisione del parroco. Siamo indignati per quanto accaduto in una chiesa di Trieste dove, qualche giorno fa, è stato vietato l'accesso a un cane guida con il suo conduttore non vedente, fa sapere Fabio Rabac, coordinatore regionale di questo partito. Oggigiorno non è accettabile che succedano queste cose, soprattutto da parte di chi dovrebbe dare l'esempio di accoglienza e rispetto. Si tratta di una questione piuttosto scomoda e non di rilevante importanza per molti, ma soffermandoci sulla situazione di Trieste, che conta 23.000 cani registrati, direi che è giusto porre un'attenzione sul tema. Il presupposto del ragionamento è che se l'uomo ha l'obbligo di tutelare e rispettare gli animali perché esseri senzienti e non devono essere quindi trattati come oggetti, oltre che tutelati dalla legge regionale 20 del 2012 con le modifiche del 2015, pur nell'incertezza che un quattro zampe possa o meno entrare in chiesa al seguito del suo compagno umano, è altrettanto vero che non esiste una norma ad hoc che vieti espressamente questa azione. Va anche ricordato come i cani possano fare ingresso in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovviamente sempre con il guinzaglio indossato e con la museruola al seguito. Unica eccezione i locali dove si preparano, trattano o conservano alimenti, ma ancora le leggi regionali del 74 e del 2006 prevedono che in alcun caso si può vietare l'accesso ai cani guida per non vedenti. Eccezione che invece non solo a Trieste o in Friuli viene spesso disattesa, tanto che le cronache dei giornali e siti di informazione online scrivono spesso di casi di questo genere. Ancora oggi, a numerose persone non vedenti accompagnate dal loro cane guida viene negato l'accesso a luoghi di culto oppure vengono maleducatamente portate all'uscita perché in compagnia dell'animale, prosegue Rabac. L'UIC del Friuli Venezia Giulia continua a sottolineare e porre attenzione su questi accaduti per rendere più sensibile a tutto ciò la comunità, la quale sta già iniziando a mostrare atteggiamenti di cambiamenti e di solidarietà, come abbandonare l'edificio in segno di dissenso verso la decisione del custode del luogo. Spesso le comunità credenti di tutte le fedi perdono il senso di comunità più esteso, spesso uomo riferito, sottoscrivendolo solamente al genere umano. Ma peccato che non sia in italiano sto pezzo, non si capisce niente. Vabbè, ok, il concetto si è capito, diciamo che non so se è stato responsabilità di chi è stato intervistato, ma a naso no. A naso la messa giù dell'articolo in una lingua soltanto vagamente riconducibile all'italiano non è colpa dell'intervistato, che salutiamo, però la storia è quella ed era giusto portarla, ci fa incavolare ancora una volta, portarla di nuovo all'attenzione. Un'altra storia, una storia di sport invece, di entusiasmo, la storia di Matteo Salandri, atleta nazionale di parasurfing. Parasurfing, ragazzi, ma è una storia così bella che vi dico subito che Matteo lo ospiteremo presto in Slash Sport News per l'originalità della sua storia. Non è certo il primo, non è certo il pioniere, ma chiaramente inusuale la disciplina che pratica. Matteo Salandri è un atleta eccezionale, Accessi Way blog è la testata, ma anche una persona attiva in campo sociale. Da anni si batte per l'accessibilità in tutti i campi, anche per via delle sue competenze in ambito legale, dato che è laureato in giurisprudenza. Chi non è appassionato o appassionata di surf potrebbe non aver notato una tavola particolare che si destreggiava tra le onde agli ultimi campionati mondiali ISA di parasurfing nella categoria Visual Impaired. Si trattava della tavola di Matteo Salandri, atleta italiano, che ci ha concesso l'onore di supportarlo nella sua impresa mondiale. Matteo non è però solo un atleta, ma è anche laureato in giurisprudenza e da sempre attivo in tema di accessibilità. Abbiamo quindi deciso di intervistarlo perché ci raccontasse la sua storia e come le persone con disabilità visiva possano fare surf. Allora, intanto la prima domanda è sull'autopresentarsi e la risposta è questa: sono Matteo Salandri, romano, romanista, glielo perdoniamo, italiano e cittadino europeo. Ho 34 anni e sono da sempre un grande appassionato di sport e ho rappresentato l'Italia agli ultimi campionati mondiali di parasurfing con la tavola, vostra tavola dice Accessi Way blog, ah ok, ecco perché la loro tavola di questa testata. Partiamo dall'inizio, ho scelto quasi per sbaglio di studiare all'università pensando di intraprendere gli studi di fisioterapia e portare avanti in parallelo anche la mia passione per lo sport, calcolando che anche nello studio 15 anni fa la tecnologia non era pervasiva come ora e gli strumenti a disposizione non erano tanti. Alla fine la scelta del percorso di studi è ricaduta su giurisprudenza, una scelta transitoria, era il 2007 ed era l'anno prima delle Paralimpiadi di Pechino e mi allenavo dai 6 ai 7 giorni alla settimana praticando l'atletica leggera all'epoca. E come hai iniziato a avvicinarti al tema dell'accessibilità? L'idea era di prendere un anno sabbatico per allenarmi e contemporaneamente studiare, esame dopo esame ho preso la laurea. Fai la tesi sullo status giuridico del cieco in Italia, è il suggerimento che più mi arrivava tra i miei professori a causa della mia disabilità visiva. Il diritto è una cosa alla portata di tutti e i più bravi docenti sono quelli che ti spiegano concetti complessi con una semplicità disarmante. L'idea mi affascinava, ma non mi esaltava. Volevo portare avanti il concetto che il linguaggio deve essere più diretto e più alla portata di tutti, contando che il cittadino non sempre riesce ad avvicinarsi ai temi complessi della legge in maniera agevole. In fondo è accessibilità anche questo. Quanto l'accessibilità della tua facoltà e degli strumenti di studio hanno pesato sulla tua scelta? Risponde Matteo. Come dicevo, il mio primo obiettivo era studiare fisioterapia per rimanere in ambito sportivo. Per fare questo c'erano due modi: andare a Firenze, dove l'università riserva posti alle persone con disabilità visiva, oppure provare a superare il test d'ingresso a Roma. La scelta era tra l'Università La Sapienza e l'Università Cattolica nella capitale. All'epoca ero ipovedente, entrambe le facoltà offrivano un tutor che mi affiancasse per fare il test. Nel 2007 la prova non era completamente accessibile. L'unico vantaggio per me era avere più tempo per affrontarla e la presenza di un tutor che leggesse ad alta voce le domande. I grafici e i test di logica restavano inaccessibili e all'epoca il concetto di accessibilità era ancora molto rigido. A questo punto il tema dell'accessibilità era ormai nelle tue corde. Sappiamo che hai avuto anche un'esperienza di studio in Olanda. Com'è andata? L'Erasmus, risponde Matteo, è stato uno dei primi grandi test in tal senso. I test in digitale erano, oggi come allora, fondamentali per preparare gli esami e per l'apprendimento. In Olanda andavano richiesti in anticipo, erano prodotti dalla stessa università, ma gli step per averli, nonostante la presenza di uno student advisor, erano complicati. In Italia c'era più sensibilità sul tema, più strade per essere ascoltati anche grazie alla legge Stanca del 2004. C'era anche la possibilità di richiederli alla casa editrice che li pubblicava. Avevo modo di reperirli alla Biblioteca Nazionale Cechi o potevano essere forniti dall'università stessa che si occupava di fare le scansioni. Dopo la laurea è arrivato il momento di scegliere un tirocinio formativo. L'interesse reale non era diventare avvocato, ma ero molto ispirato dal diritto della navigazione marittima aerea. Sentivo che era la strada da seguire per me. Fino al 2015 mi allenavo e parallelamente portavo avanti l'attività sportiva. Andando a Milano, ho poi frequentato un master sui trasporti molto rinomato, tenuto dall'Università Bocconi, con una borsa di studio. Avrei potuto pensare di tentare anche la strada della magistratura su consiglio del professore, ma non faceva per me. Nel settore della mobilità e trasporti spesso si parlava di un mega trend. Uno di quelli più quotati era l'aumento dei passeggeri a ridotta mobilità correlato al tema dell'invecchiamento della popolazione. Questa tematica coinvolgeva molti aspetti diversi, si parlava di passeggeri con ridotta mobilità sia per una disabilità permanente sia per una temporanea, come anche di contesto, ad esempio per la presenza di passeggino, di una grossa valigia, di buste della spesa ingombranti e via dicendo. Quando i professori parlavano di queste tematiche però nessuno entrava nel dettaglio. La mia sensazione era che fosse un tabù. La paura di comunicare e di fare gaffe era molto forte, convivevano in egual misura una base di disinteresse e una di incompetenza dovuta al fatto che l'argomento era ancora di nicchia. Inoltre il master dell'Università Bocconi era molto competitivo ed era necessario conseguire voti alti. Alcuni degli allievi avevano già un'esperienza lavorativa all'attivo e aspiravano a un miglioramento della propria condizione lavorativa. A questo punto era fondamentale per me trovare il mio vantaggio competitivo e trovare la risposta alla domanda: che cosa hai tu più degli altri? La chiave era proprio questa, capirne di più sul mega trend, calcolando che normalmente le esigenze di tutti prevalgono su quelle del singolo e non è detto che una persona cieca comprenda le esigenze di tutte le persone con diverse disabilità, cosa che è uno stereotipo. Come hai intrapreso il tuo percorso lavorativo di esperto di accessibilità delle infrastrutture, trasporti e digitale? Risponde Matteo, è un'intervista lunga, è molto interessante. Allora andiamo pure alla pagina sportiva, eccolo qui. Tutto è iniziato con un colloquio ai Career Day dell'Università con Rete Ferroviaria Italiana, che era alla ricerca di un esperto legale in real estate. Io parallelamente volevo preparare una tesi sull'accessibilità del sistema ferroviario. All'epoca si pensava che questa fosse materia di interesse esclusivo di un architetto, ma non era così. Era necessario pensare a un approccio trasversale. Lo stage fu così fruttuoso che si trasformò in un'assunzione. Ancora sulle questioni di accessibilità, poi lo sport. Quando hai capito che poteva essere veicolo di inclusione? Risponde Matteo Salandri. Intorno ai 10-12 anni, per il mio problema agli occhi, non potevo fare giochi con la palla e prendere colpi in faccia, il calcio era fuori discussione. Nuoto era un'altra possibilità, ma sono stati i giochi di Atene e la corsa hanno fatto scattare la scintilla. Volevo diventare forte nella corsa, entrare in campo con l'atletica leggera. Roma è una città gigante a livello di logistica e mia mamma non riusciva ad accompagnarmi al campo, prendere i mezzi pubblici, a questo punto sarebbe stata l'unica soluzione. All'inizio sembrava un po' impraticabile muovermi da solo, ha richiesto un atto di coraggio, ero ipovedente all'epoca e quello è stato il mio primo gesto di reale autonomia. E poi sul surf, anzi sapete che vi dico, visto che lunedì prossimo lo ascoltiamo a questi microfoni, io non faccio l'auto-spoiler, l'intervista è bella, sicuramente, ma a questo punto i temi li trattiamo in proprio, li trattiamo su Slash Radio Web, questo anche perché siamo arrivati alle 11, quindi è il caso di chiudere questa bella puntata di Scrivono di Noi, che torna dopodomani, giovedì alle 10.30. Questo ormai lo sapete, così come sapete che adesso, come ogni martedì, c'è la guida TV più completa di tutte le radio del mondo, no, è poco, tutte le radio del sistema solare, quantomeno, forse anche della galassia, e la nuova ricetta di Lucia Esposito. Mi è sembrato di capire, almeno dall'espressione beata del mio regista Renato, che oggi Lucia ci parla delle pappardelle. Quali pappardelle però? Non mi favella. Pappardelle come? Quelle che Lucia ci insegna a cucinare? Pappardelle alla pappardella, proprio una declinazione. Fare proprio le pappardelle. Ah, ma proprio nel senso della pasta. Ah, proprio fare la pasta, non condirle, fare. Ma ci picchia, questa è veramente una cosa fighissima. Bene, e allora ce la ascoltiamo. E vi ricordo, oggi che è martedì, pensate, che noi torniamo alle 16 con un pomeriggio molto 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 ricco di voci, di storie, di interviste, di libri, di eventi, di iniziative e anche di rievocazioni. Slash Box, dentro, dato che la scatola, la nostra scatola di Slash è piena di meraviglie. Grazie regia, grazie Slashers, a più tardi.
Slash Radio Web ha presentato Scrivono di noi, gli altri punti di vista.